Parliamo di non autosufficienza. Assemblea La Poderosa con Andrea Ciattaglia della rivista Prospettive, Enzo Ferrara di Medicina Democratica, coordinati da Daniele Alfonsi di Radio Poderosa. Prima parte.
Io ricordo una sera che era venuto qui Francesco Santanera, che con il suo solito tono un po' urlato, anzi molto urlato, per fare capire l'importanza di questi temi, ci aveva detto a tutti, invecchiamo tutti, prima o poi rischiamo che ci capiti di essere malati non autosufficienti, e di fronte a questo che ci abbiamo? Ecco, partiamo da questo, anche perché le nostre età ci rendono dei soggetti molto interessati. Io vado veloce, ho fatto solo questi due pensieri con i quali voglio cominciare, e cioè che questo ragionamento sul disegno di legge delega sulla non autosufficienza ha un contesto che è tremendamente difficile, cioè un contesto in cui il servizio sanitario pubblico ormai è attaccato nel corso degli ultimi 30 anni e dalla nostra riforma, che speravamo garantisse diritti fondamentali, in realtà è diventata sempre più una riforma dimezzata, aggredita, l'aziendalizzazione. Insomma, il diritto che pensavamo universalistico si sta sempre più limitando e riducendo a fattori che sono legati ai bilanci, legati al PIL e avanti di questo passo. E si sente dire spesso che le persone anziane frequentano in maniera inappropriata i servizi, sia il medico di base dove ci sono le code perché sono in pensione e non sanno cos'altro fare, sia il pronto soccorso e avanti di questo passo. E si sente dire anche che c'è bisogno di cambiare la sanità pubblica perché l'invecchiamento del paese ha bisogno di in qualche modo raddrizzare la fruizione che tante persone in età, magari malate croniche, magari non autosufficienti, fanno del servizio sanitario. E dall'altra parte i comuni, anche loro nel corso di questi 30 anni taglieggiati sia per le normative europee sia per i bilanci che vengono ridotti, rispetto al tema delle politiche sociali, dell'assistenza, riducono sempre di più e devono sempre più barcamenarsi per offrire servizi che spesso però vengono pagati o dall'utente diretto o vengono richiesti alle famiglie. Mi pare che il contesto in cui si pone questo disegno di legge delega è un po' quello di ridurre il peso sulla sanità di persone malati, non autosufficienti, e trasferirlo altrove, creando un sistema parallelo. Questo altrove, la spesa, mi pare, diventa sempre più a carico degli utenti e delle famiglie. Il disegno di legge delega è dedicato agli anziani, ma in particolare a non autosufficienti, ma c'è il rischio che diventi invece una cosa che si può estendere ad altre categorie di persone. Di questo diranno meglio a loro Enzo alle domande da fare, Andrea risponde, ci sarà un dibattito tra di loro, io mi fermerei qui. Voglio solo accennare una cosa che mi ha colpito, no, per dire quanto il timore, il rischio di impoverirsi, di non essere in grado di far fronte alla propria condizione di salute sia forte e diffuso, sia uno degli elementi che fanno sentire appunto il tema del rischio, quella società del rischio di cui qualcuno parlava, e che l'altro giorno sono andata da un medico specialista, uno che sicuramente povero non è, ha un'età mediamente avanzata, e parlavamo della pensione, lui diceva non so se andare in pensione, perché se per caso mi venisse l'Alzheimer non devo avere abbastanza risorse in modo che le mie figlie possano far fronte. Cioè la condizione è questa, una prospettiva di rischio, di pericolo, perché la percezione che i servizi, che lo Stato, che il pubblico non offra più una protezione o non offra più la protezione che in potenza pensavamo potesse offrire molto forte. Allora vediamo, adesso io passo il microfono a Enzo, vediamo come si svolge questo dibattito. Il senso di questa serata è informarci, avere degli elementi di controinformazione per fare. Ultima cosa che voglio dire è questa, avrei voluto che stasera ci fosse una serena, come possiamo dire, discussione anche con chi ha una lettura più positiva di questo decreto, no, disegno di legge delega. Purtroppo non è possibile, per esempio la CGIL ha i suoi congressi ancora in corso e ci ha promesso, mi ha promesso che una volta terminato e definito per loro il quadro saranno disponibili. Dico questo perché io non penso che ci siano traditori, penso che ci siano però punti di vista differenti, penso che ci sia a volte, come diciamo, una linea su cui ci si ferma, che è quello di difendere il difendibile e in questo caso provare a costruire, come dice il disegno di legge delega, un sistema di difesa per anziani non autosufficienti. Penso che a volte ci si può sbagliare, che questo valga anche per altre associazioni e che forse noi dovremmo essere più schierati compattamente nella difesa di un sistema, di un servizio, non un sistema, di un servizio sanitario pubblico, e che difenderlo vuol dire difendere la qualità della nostra vita di qua in avanti. Ringrazio e passo il microfono a Enzo, che ringrazio ancora molto per la disponibilità.
Grazie a te Daniela, grazie a tutti voi di questo invito. E io sono Enzo Ferrara e sono qui in veste di rappresentante di Medicina Democratica a Torino. Insieme a me c'è Andrea Cattaglia. Andrea qui invece è presente come giornalista, direttore della rivista Prospettive e rappresentante della Fondazione Promozione Sociale Onlus, che spero molti di voi conoscano perché sta facendo veramente un grandissimo lavoro di informazione, non soltanto a livello qui nel nostro territorio. E poi Andrea è anche autore di un libro che ha scritto un po' di tempo fa con Maria Grazia Breda, Non è sufficiente, storie e proposte di chi lotta per garantire il diritto alle cure alle persone non autosufficienti con altra economia. E, insomma, si occupa di queste tematiche ed è uno dei, credo, più importanti esperti italiani del tema. E quello che vorrei ribadire è che non dobbiamo soffermarci, secondo me, analizzando queste questioni, soltanto agli aspetti, diciamo, tecnici delle questioni della salute, ma è proprio una visione sociale quella che è messa in discussione del nostro essere insieme, del nostro essere comunità, che certo poi ha una parte che è legata alla questione della salute e della malattia, ma è proprio come si intende il nostro, la nostra comunità, la nostra popolazione. Medicina Democratica è nata nel 77 formalmente, anche se precedente, quindi un anno prima della riforma sanitaria, proprio sul concetto che politicamente è possibile mettere al centro della vita collettiva la salute e attorno a questa costruire attraverso i diritti il sistema. Oggi, secondo me, questo è messo in discussione. Credo che basta leggere, e io lo considero quasi una poesia, la prima pagina della legge 833 del 1978, perché davvero se andate a leggerla sembra poesia rispetto alle visioni che vengono proposte oggi. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E qui separare queste due cose è impossibile. Noi siamo contemporaneamente, dal punto di vista della salute, noi stessi e l'insieme delle persone che ci stanno insieme. È inscindibile, non è possibile pensare a qualcosa di diverso. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire del rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività. È una visione integrale. Noi a Medicina Democratica diciamo la salute di tutti e di ciascuno, i luoghi di vita e di lavoro, no? Come nel nostro sistema abbiamo delle aberrazioni, abbiamo la possibilità, avevamo adesso, cioè ci sono zone per cui a seconda del tipo di attività che si fa ci sono limiti di legge diversi per alcuni inquinanti o altre cose. Sono situazioni oggettivamente irrazionali, no? Cioè non è... E la distinzione fra questi luoghi, come se alcuni fossero più o meno specificamente destinati alla tutela della salute, è un arbitrio. Fatemi ancora dire questo, proprio da un punto di vista politico. Questa idea che si è concretizzata nel 78, la struttura del Servizio Sanitario Nazionale universale, egualitario e pagato con la fiscalità progressiva, fa parte di un modello di pensiero che è proprio l'antitesi, io direi, del nazifascismo, perché vorrei ricordare che, non l'ho mai approfondita a fondo, ma insomma la base giuridica dello Stato sociale è stata costituita a Londra nel 1942 sotto le bombe naziste, quando, legata alla necessità di trovare un aggregante per l'Inghilterra di fronte all'aggressione nazista, William Beveridge stese un famoso rapporto che avrebbe poi dato il là a tutte le politiche sociali che l'Italia ha recepito 30 anni dopo. Questo. Adesso, per non tediarvi ulteriormente su queste riflessioni generali, vorrei soltanto aggiungere che quello di cui trattiamo oggi è un elemento. Andrea ci darà delle specifiche di grande attualità, tecniche anche, sulle quali faremo le nostre chiose, però per esempio in Lombardia molte di queste idee sono già state attualizzate attraverso tentativi di separare, come verrà detto qui, la gestione degli anziani cronici o dei malati cronici da quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Va premesso che in Lombardia questo tentativo è fallito miseramente, perché di fronte alla scelta di poter o meno scegliere di rimanere con il proprio medico di medicina generale o andare in una di queste strutture che avrebbero dovuto gestire anche 100.000 pazienti, circa il 90% delle persone ha preferito rimanere con il medico di medicina generale. Fatta questa premessa, Andrea, scusandomi per la lunghezza, se poi vuoi aggiungere qualcosa, io comincio con la prima richiesta, è quella di tracciare un po' la storia di questo DDL. E di entrare nel dettaglio poco per volta, no? Come ci siamo arrivati e quali sono le tappe previste?
Grazie a tutti, intanto buonasera. Sì, come è stato detto, io sono Andrea Ciattaglia, appunto della Fondazione Promozione Sociale, anche direttore di Prospettive, che è questa rivista che su questi temi della tutela della salute, dei diritti sanitari e sociali e dei malati non autosufficienti tenta di fare una controinformazione rispetto un po' a quello che è la vulgata narrazione, si dice oggi, dominante, no? Quella di cui anche tante strutture, tanti corpi intermedi sono vittima probabilmente, no? Come si diceva prima del sindacato, anche noi abbiamo parecchie difficoltà a interloquire con alcuni attori che, così, anche ad un osservatore non esperto, dovrebbero stare da una parte dello schieramento, invece non ci stanno. Detto questo, la Fondazione Promozione Sociale, come veniva ricordato, fa sia un'attività sui singoli casi, quindi abbiamo il polso della situazione nel dare consulenze, nell'aiutare le persone a rivendicare e ottenere il diritto alle cure. Le persone sono soprattutto i parenti dei malati non autosufficienti, di persone gravemente malate e anche delle persone con grave disabilità, poi magari ne accenniamo. E dall'altra parte però ha sempre avuto un'impronta, con il suo fondatore Francesco Santanera, con Maria Grazia Breda, l'attuale presidente, con chi lavora, con i volontari, di essere molto attenta alle questioni di diritto, alle questioni tecniche e legislative, che sono poi quelle che consentono di tradurre un pensiero, una rivendicazione, la necessità di tutela della salute, di salvaguardia dei valori della Costituzione in procedure che poi vengano effettivamente erogate e che sia possibile per gli utenti richiedere ottenendo le relative prestazioni con ragione, perché c'è una legge dietro che mi dice sì, tu hai diritto a quella cosa. Allora, in questo senso il DDL non autosufficienza, cioè il disegno di legge delega, è uno dei temi, dei principali temi di cui in questo momento ci occupiamo e che teniamo sotto osservazione. L'idea che il nostro sistema, diciamo, di tutele sociali in generale, e in particolare di tutele sanitarie, avesse necessità di una legge specifica per i malati non autosufficienti è una vecchia idea, ed è un'idea sbagliatissima, nel senso che la legge 833, l'incipit che vi ha appena letto Enzo Ferrara, dice che il servizio sanitario agisce nei confronti degli utenti senza alcun tipo di discriminazione, cioè non discrimina i malati per età, per tipo di patologia, per lunghezza della loro patologia, in nessun caso. Chiede solo un requisito, che non è socio-economico, che non è... ma chiede, siete malati o no? Sì, se siete malati siete di mia competenza, fine della questione. Dice anche in una seconda parte che può lui, il servizio sanitario, attivare gli altri servizi, quelli sociali, quelli residenziali, quelli scolastici, in coordinamento con se stesso per garantire la tutela della salute, quindi non solo la cura della malattia, ma la tutela della salute, che è un concetto più esteso che quello della Costituzione. Il DDL non autosufficienza è il punto terminale, cioè finalmente sono riusciti nella testa degli emarginatori, cioè di quelli che vogliono separare i malati non autosufficienti da tutti gli altri malati, a scrivere questa cosa, cioè che c'è un pezzo, un pilastro, qualcosa dello Stato che si occupa solo di questi, che vuol dire anche che tutti questi però non fanno più riferimento al pezzo, cioè al Servizio Sanitario Nazionale, a cui fanno riferimento gli altri. Se uno va a leggere poi quali sono le specifiche e le prestazioni dell'uno o dell'altro, si rende subito conto che c'è un pezzo di serie A, per quanto martoriato, per quanto tagliato, per quanto vituperato, eccetera, eccetera, ma di serie A, che è la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale, e c'è un pezzo di serie B. Di serie B nel senso che le tutele che offre sono misere in confronto a quelle che può offrire il Servizio Sanitario. Siamo a questo punto, cioè siamo al punto che questa cosa è stata scritta, è nero su bianco, è in discussione in Parlamento, nel senso che il governo l'ha scritta, prima il governo Draghi, ma il governo Meloni l'ha presa praticamente pari pari e l'ha approvata, l'hanno portata in Parlamento, dove adesso è in discussione la Commissione Sanità e Servizi Sociali del Senato. Questa commissione ne sta facendo alcuni emendamenti, ma poca roba perché sono abbastanza, cioè molti di quelli che erano scritti sono anche in commissione, sono stati auditi, eccetera. Passerà alla Camera molto velocemente perché hanno inserito un pezzo dei finanziamenti del PNRR legato a questa, quindi devono fare in fretta. Entro fine marzo probabilmente verrà portata in aula per dare l'approvazione. Perché? Perché questo è un disegno di legge delega, cioè che cosa fa? È una legge generale che esprime dei principi, degli orientamenti, delle indicazioni e delega chi? Il governo a scrivere i decreti attuativi, quindi a scrivere come poi nella pratica si concretizzerà questa cosa. Questa cosa dei decreti attuativi deve essere fatta entro gennaio del 2024, quindi i tempi sono, è un anno per concepire questa rivoluzione enorme di questa presa in carico o non presa in carico, se vogliamo vederla così è meglio, dei malati non autosufficienti. Quindi questo è lo stato dell'arte al momento della questione, su cui magari entreremo nel dettaglio in alcune cose. La cosa importante da dire, da sottolineare secondo me, è che ancora oggi il titolo di questo provvedimento è disegno di legge delega sugli anziani, che è una fregatura colossale, perché se voi lo leggete, anzi chi non l'ha ancora letto può scriverci o fare riferimento a noi, vi mandiamo il testo così nudo e crudo, sono 10 articoli, li guardate, vi rendete conto che questo testo ha 3 articoli centrali che parlano dei non autosufficienti e disegnano questa rivoluzione totale, e il resto sono articoli che parlano degli anziani in modo di turismo dolce, promozione dei dialetti, volontariato, eccetera, eccetera, che sono maquillage, perché il contenuto forte è il fatto, diciamo, e le risorse che poi vengono dirottate sono in quegli articoli lì. Quindi anche dal punto di vista del titolo, questo DDL, a nostro avviso, è un DDL truffaldino, perché dice che si occupa degli anziani, cioè di tutti gli over 65 di questo paese, Mattarella compreso, e in realtà no, vuole puntare ai malati non autosufficienti perché vuole distrarli dalle tutele del servizio sanitario.
Sì, io aggiungo qualche considerazione, dicevo, vorrei ricordare una frase che era di Renzo Tomatis, non so quanti di voi ricordano questo personaggio, è stato un medico ed ha diretto per 10 anni l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, ha scritto anche diversi libri sulla sua esperienza. Ecco, Renzo Tomatis diceva che per le multinazionali, per l'industria della sanità, quella che era Illich nel suo libro Nemesi Medica diceva l'industria medica minaccia la salute, diceva che per l'industria sanitaria Il paziente perfetto non è quello sano, ma non è nemmeno quello morto. Il paziente perfetto è quello che sta male sempre.
Anche la mia farmacia.
Sì, possibilmente con una malattia a bassa intensità che non richieda grossi interventi di, diciamo, di sanitari, no? Un'assistenza fondamentalmente legata con dei costi, quindi legata principalmente al personale, anche quello scendendo il più possibile al ribasso, e poi con delle specifiche tecniche. Per questo in questi documenti ci sono tutta una serie di sigle, di definizioni, alcune di queste ritornano. Nel glossario, anziano non autosufficiente, che cosa? L'EPS, scusami, livelli essenziali
delle prestazioni sociali.
LEA, livelli essenziali di assistenza sanitaria, sì. Sono termini che ricorrono, puoi provare a spiegare significa, non vorrei anticipare, però significa sparare nel mucchio, cioè definire un bisogno collettivo. In Lombardia, cioè un bisogno collettivo a cui tutti si devono adeguare, qualunque sia. In Lombardia a un certo punto, in quel progetto 2018-2019 di spostamento dei malati cronici, circa 3 milioni di persone, si proposero dei pacchetti, no? Cioè i medici avevano dei pacchetti di prestazione da proporre to cure, no? Per cui si faceva l'osteoporosi, la radiografia, indipendentemente da quelle che erano le condizioni del malato, perché questo era ciò che il mercato poteva offrire. C'è qualche parallelo per aiutarci a definire questi termini, per favore?
Andrea? Sì, allora, il principio base della nostra attività, della mia attività in particolare, ma anche dell'attività dei volontari, quindi di coloro che non prestano attività professionali nel senso di lavoro attribuito da noi in fondazione, è quella di essere coscienti da subito che trattare di queste materie significa dover essere molto competenti anche sulle singole terminologie, perché su questo si giocano i più grandi fraintendimenti e purtroppo le più grandi fregature poi per gli utenti. Vi do alcune indicazioni su questo. A volte si dice un piano per i malati cronici o il piano per la cronicità, ma la malattia cronica può essere una malattia cronica, anzi molto spesso è una malattia cronica che non è invalidante. Quindi i percorsi di presa in carico delle persone diabetiche, cioè le visite cadenzate, cioè nel momento in cui fai una visita ti programmo già quella dell'anno successivo o quella dei 6 mesi successivi, ti tengo sotto controllo, sai che devi andare, non c'entrano assolutamente nulla con la presa in carico di un malato non autosufficiente, che è un malato cronico perché ha una malattia che si porta dietro continuamente, ma è un malato cronico che in ragione di questa malattia non ha l'autonomia per fare le cose elementari della vita. C'è una bella differenza, c'è una bella differenza tra i due casi. Quindi i due termini non possono essere utilizzati insieme, cioè insieme per dire la stessa cosa. Malato non autosufficiente o anziano non autosufficiente non vogliono dire la stessa cosa, perché uno, anziano non autosufficiente, che infatti c'è in tutto il disegno di legge delega, oppure anziano fragile, o questi tipi di locuzioni, escludono, cioè non nominano il fatto che questa persona è malata, cioè che la ragione della sua non autosufficienza risiede in una motivazione di carenza estrema di salute, cioè di malattia, di estrema malattia. Se io tolgo questa cosa e lascio sospeso il motivo della non autosufficienza, posso legittimamente, ed è quello che fanno non solo questo provvedimento, ma anche tanti provvedimenti, quelli in Lombardia, ma anche in Piemonte, abbiamo decine di provvedimenti di questo genere, posso più o meno legittimamente, ma posso più facilmente, diciamo, spostare l'intervento pubblico dal settore sanitario, universalistico, cioè per tutti, a semplice domanda e a semplice verifica del fatto che sei malato, a quello sociale, quindi a quello in termini tecnici si dice socio-assistenziale, perché sociale è tutto, è anche il teatro, cioè nel senso che è tutto in società, ma il socio-assistenziale, cioè il settore dei comuni, delle politiche sociali, spostare verso questa parte qui. Questa parte di servizi nel nostro ordinamento di Stato ha una caratteristica semplice: la prima cosa che fa e ti sottopone a una prova dei mezzi. Cioè dice, tu ti sei rivolto a me per un bisogno sociale, socioassistenza, di assistenza, io verifico se tu sei in grado da solo di rispondere a questo bisogno di assistenza. Se sei in grado di farlo, io non intervengo. Quando non sarai in grado di farlo, o se non sei in grado di farlo, io posso intervenire. Ecco, questa è la differenza radicale tra il sistema sanitario universalistico e il sistema socioassistenziale assistenziale, che invece è sottoposto alla prova dei mezzi. Si gioca un po' tutto qua la questione, no? Chiaramente nella seconda opzione, cioè ti valuto se sei capace di rispondere, la valutazione fondamentale qual è? È quella socio-economica. Sei capace, se hai la possibilità di attivare delle risorse per cui rispondi ai tuoi bisogni. Bisogni, difficoltà, non viene mai chiamata la tua malattia, questi termini un po' così. Allora, in questo senso, come vedete già sul fatto di anziani non sufficienti o anziani fragili, sono le locuzioni più utilizzate, ma tolgono completamente la parte della malattia nel DDL. La stessa cosa, la stessa dicotomia, la stessa, stesso bivio fondamentale viene utilizzato con l'EPS e l'EA. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria, cioè quel pezzo di sanità dove l'utente deve anche contribuire con un pezzo, però la sanità c'è. Questi livelli essenziali cosa sono? Sono sostanzialmente un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma poi trasformato in legge, una legge che dice quanto e come il Servizio Sanitario Nazionale deve intervenire sulle persone che si trovano in una certa condizione. Persone malati non autosufficienti, ricoverati in RSA, devo intervenire così. Persone non autosufficienti a domicilio mi chiedono di intervenire, io posso dare questo, 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 quest'altro, con che percentuali pago il 100 di questo, il 5, eccetera, eccetera. Senza sottoporre le persone a prove dei mezzi, perché io sto andando a intervenire su una condizione sanitaria. I LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali, fanno esattamente l'altro pezzo, cioè dicono, tu mi fai una domanda che è corrispondente a un livello essenziale che io ho definito, ma per accedere a questo livello essenziale tu mi devi far vedere che non puoi provvedere da te. Quindi di nuovo torniamo alla prova dei mezzi per l'accesso. Voi avete già capito che il DDL di cui parliamo parla solo ed esclusivamente della parte LEPS, dicendo fatti salvi LEA sanitaria. E questa è un altro meccanismo truffaldino. Perché? Perché se io istituisco, e lo vedremo forse tra poco, un pezzo di Stato, cioè un pezzo di Stato vuol dire una parte di ministeri che si interessa di questa cosa, dei funzionari che si interessano di questa cosa, delle normative, dei regolamenti dallo Stato alle regioni e ai comuni che si interessano di questa parte, dei malati non autosufficienti, io se poi dico sì, fatto salvo anche un'altra parte, sto creando una confusione per cui alla fine da quell'altra parte, servizio sanitario, diranno tu sei un malato non autosufficiente, devi andartene in quel servizio che ti hanno creato apposta. E il servizio che hanno creato apposta dirà sì, io mi tengo questa persona, almeno come utente, poi magari non gli do le prestazioni, ma almeno come utente, perché legittimo la mia esistenza. Perché sono stato creato per poter dire ho questi utenti, che non vanno da altre parti, cioè non si rivolgono ad altri servizi, si rivolgono a me perché è giusto che si rivolgano a me e non altrove. E il servizio sanitario, così come avviene oggi nei pronto soccorso, dirà cosa ci fanno questi vecchi con l'Alzheimer nel mio pronto soccorso? Questi vecchi con l'Alzheimer devono andarsene nel servizio, nel sistema nazionale di assistenza dei non autosufficienti, che effettivamente verrà creato. Questa è la questione. Perciò i termini, cioè chiamare le cose con il loro nome, sono fondamentali. I malati hanno una destinazione nel nostro ordinamento, è bene che sia difesa questa per tutti, è bene che sia difesa questa destinazione. Se vengono chiamati in modo diverso c'è un motivo, e questo motivo molto spesso, lo riconduciamo a quello che dicevamo prima, è togliere il diritto che hanno, cioè escluderli dai diritti che vengono considerati di serie A, o comunque escluderli dalle tutele che sono più alte per coloro che sono dentro questo tipo di servizi. Quindi occhio a queste terminologie perché sono fondamentali.